Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Cos'è questa cosa? Fazzoli, cosa stai facendo? Sbuffa prima ancora di cominciare.
Mi stavo immedesimando.
In che cosa? In uno starnuto?
No, diciamo nella sua versione più poetica, il vento. Il vento selvaggio che arriva sempre da una lontananza.
Ah, la lontananza, sai, è come il vento.
Che fa dimenticare chi non sa.
Ti ricorda quel memorabile pezzo di Modugno che poi nella versione cantata da Mina nell'album Sconcerto, mi pare del 2001, diventa qualcosa di immortale.
Sì, il classico romanticismo prenatalizio di Pagani colpisce ancora. Lei sospira, Pagani, ma anche un sospiro è fatto di vento.
La vedo poetico oggi, Fazzioli. Mi dica perché stiamo parlando di vento e sospiri qui nello studio radio di Rete 2.
Perché stavo leggendo la traduzione italiana di una prosa del poeta Liu Ji, scritta il nono giorno della settima luna dell'anno 15 dell'era Zhicheng.
Nell'era Zhicheng?
Sì, nel 1355. Il vento, scriveva Liu Ji, produce una musica che è quella della natura stessa, e ascoltandola si è liberati dai tormenti e purificati dagli umori inquieti, si provano pace e distacco, lo spirito si espande e il cuore si fa leggero.
Capisco. Il vento soffia via le preoccupazioni.
Sì, e vede, pensavo alle differenze e alle somiglianze. Liu Ji visse 700 anni fa dall'altra parte del mondo, eppure quando contempla il paesaggio da un luogo che chiama il padiglione fra i pini, per un attimo prova lo stesso senso di libertà che provo io, per esempio, in montagna o in bicicletta quando il vento mi porta lontano dal mondo.
Il padiglione fra i pini. E subito il pensier mio corre alla siepe di leopardi sul colle dell'infinito.
Sì.
Però Liu Ji non andava in bici, Fazzioli.
No, nel 1355 penso proprio di no. Per quanto non si sa mai, i cinesi hanno inventato tante cose, dalla carta ai fiammiferi, dagli spaghetti alla bussola, che magari hanno fabbricato pure la prima bicicletta, chissà.
Beh, il punto, Fazzioli, è che da quando lei è tornato dalla Cina, io la vedo un po' svagato, con la testa un po' per aria, sempre a leggere poesie, più di quanto non facesse già prima.
Sì.
Insomma, è un viaggio che l'ha stregata.
Sì, sono andato a Canton, invitato dalla Guangdong University for Foreign Studies, a tenere una lezione. È stato un viaggio rapido, ma fitto di incontri, e mi ha portato a interessarmi anche alla cultura cinese, e un incontro che non è avvenuto a Canton, ma è avvenuto dopo, lo possiamo vivere anche oggi.
Sono curioso a questo punto perché io finora ho sentito solo poesie.
Ma grazie all'incanto della radio possiamo trasferirci subito in Cina per una prima puntata speciale dedicata a questa lingua, poi ne faremo un'altra fra qualche tempo, una lingua tanto diversa dalla nostra ma molto affascinante.
La ringrazio, Fazzioli.
Mi prende in giro?
No, sono serio.
Ah,
è bello,
ecco,
che il suo viaggio possa riverberare anche qui. Salutiamo allora la nostra ospite.
Sara Biondillo, buongiorno e benvenuta.
Ciao, buongiorno.
Dunque, Sara Biondillo, nata e cresciuta a Milano, è appassionata di cinema. Al liceo ha vinto il premio David Giovani e ha fatto parte della giuria del Festival di Venezia 2023 per assegnare il Leoncino d'Oro. Dopo un anno a Hainan, nel 2025, si è trasferita a Canton, dove frequenta la Sun Yat-sen University, al Dipartimento di Sociologia, Antropologia e Archeologia.
E noi abbiamo una sorpresa per la nostra ospite, perché la nostra parola cara oggi ha una grafica sonora del tutto rinnovata e anche molto natalizia.
Abbiamo fallito. Sara Biondillo, provi a dire lei la parola cara in cinese, che ci riuscirà meglio.
Va bene.
Ecco, che significa più o meno la parola cara in cinese.
Si percepisce la differenza, Fazzioli.
E quindi, prima di sentire Sara Biondillo della sua storia con il cinese, di come è arrivata a trasferirsi addirittura in Cina, vogliamo sapere la sua parola cara in cinese, cioè una parola cinese che le accenda delle particolari risonanze nella mente.
Allora, una parola cara a me in cinese è
Cezu,
che letteralmente vuol dire mangiare aceto, ma si usa per descrivere la gelosia. Mi ha sempre fatto ridere, perché non c'è una traduzione diretta per la parola gelosia, c'è soltanto mangiare aceto.
L'impressione per uno come me, che di cinese non mastica assolutamente nulla, è però che in quella cultura e in quella lingua ci sia spesso, per descrivere situazioni o emozioni o cose negative, il desiderio di fare un giro un po' più lungo per rendere in qualche modo più morbidi gli angoli. È così, si ritrova in generale con questa definizione?
Nella cultura cinese si evita di dire direttamente il no.
Per esempio?
Quindi per dire quando qualcosa non piace tanto, magari si dice non è male, ma in realtà vuol dire non mi piace.
Si attenuano i concetti negativi.
Sì.
Quanto invece alla sua parola grama, Biondillo, lei ha qualcosa di cinese che ci può raccontare?
Più che una parola è un carattere che viene utilizzato in una parola da due caratteri, ovvero si da xihuan. Xihuan è il verbo piacere e quindi è un verbo molto usato e il carattere di si è per me particolarmente difficile da scrivere e nonostante anni che studio il cinese ancora adesso faccio fatica a ricordare l'ordine dei tratti per scriverlo, il che è un problema perché è un carattere usatissimo.
Ma dal punto di vista del funzionamento dei nostri processi mentali, secondo lei il fatto di imparare da prima cinese e poi un giorno magari anche arrivare a ragionare in cinese modifica anche gli schemi che il nostro cervello segue per ragionare? Cioè parlare quella lingua ci fa anche pensare diversamente?
Assolutamente. Un esempio semplice è la concezione del tempo. Noi visualizziamo il tempo come una linea orizzontale, mentre in Cina lo visualizzano come una linea verticale. E questo
vedono
cambia
il tempo
in modo
dal
poi
basso in alto o dall'alto in basso?
Dall'alto verso il basso.
Si scende nel futuro.
Sì, questo esempio poi si riflette nella lingua quando bisogna parlare di eventi cronologici. La Cina è più grande di tutta l'Europa e ha una quantità sterminata di dialetti e tra di loro fanno fatica a capirsi. Nelle scuole studiano il cinese mandarino standard, però nella vita quotidiana si usa il dialetto. Per esempio nella mia università studenti che vengono dal nord della Cina quando parlano con gli studenti del sud della Cina a volte devono magari ripetere delle parole perché non si capiscono.
Però è stato fatto un lavoro di normalizzazione e di unificazione, perché alla fine è effettivamente strano che in un'area così vasta tutti parlino la stessa lingua e che ci siano sì dialetti ma che non si siano poi suddivisi in lingue diverse. Si sente molto questa tensione all'unità, al fatto che la Cina sia una cosa unica, una cosa sola.
Sì, assolutamente. Negli ultimi 20 anni era stata introdotta una legge dove veniva detto che sul posto di lavoro, nei colloqui di lavoro, bisognasse soltanto parlare il mandarino standard, proprio per unificare la lingua.
Sara Biondillo, in chiusura ancora una domanda, proprio un consiglio per conoscere qualcosa della cultura cinese anche da dare a chi ci ascolta, un libro, un film, naturalmente tradotto in italiano, perché è qualcosa che è disponibile anche in italiano e che dal punto di vista di una persona come lei che vive in Cina e conosce da vicino questa cultura può servire per almeno cogliere qualche aspetto frammentario della bellezza della Cina e della lingua e della cultura cinese, più che della lingua e della cultura, diciamo.
Così su due piedi mi viene in mente un regista di Hong Kong che si chiama Wong Kar-wai, è molto famoso. È nato a Shanghai, poi si è trasferito ad Hong Kong e...
E quali film in particolare l'hanno colpita?
Forse il più famoso che è In the Mood for Love, però a me piace molto anche Fallen Angels.
Fallen Angels potrebbe essere un consiglio per capire quindi degli aspetti della cultura cinese, secondo lei?
Per capire un po', direi, l'energia di Hong Kong, magari.
Teniamo questo consiglio, lo giriamo a chi ci ascolta e la ringraziamo Sara Biondillo per averci dato questa testimonianza di una ragazza che ha deciso insomma di studiare dall'altra parte del mondo.
E come si dice grazie e arrivederci?
Xie zai zian.
Xie zai zian. Grazie
ecco,
mille Sara Biondillo.
Ci abbiamo provato ancora una volta.
Grazie.
Grazie, buona giornata. Ripescaggi,
sempre rapito dalle campanelline.
La
mi scusi,
sintonia era già scarsa prima. Ma
è
vorrei...
troppo bella questa sì. Grafica con le campanelline natalizie.
Scomparsa del tutto la sintonia. Le confesso, Pagani, che questa rubrica mi è sempre più simpatica. L'idea di andare a rovistare in soffitta in cerca di vecchie parole in disuso, e tirarle fuori dal baule, scuoterle dalla polvere e rimetterle in circolo, è un'idea che mi piace molto.
Ma tra l'altro ha un che di natalizio questa cosa, non trova?
Anche questa, in che senso, mi scusi?
Beh, è un po' come quando si gira per i mercatini dell'usato a Natale in cerca di regali, cosa che peraltro io adoro.
Quindi lei
del
i regali di Natale li cerca nei mercatini dell'usato?
Beh sì, quando possibile sì. trovo molto romantico regalare oggetti che abbiano già una storia e che possano continuare a vivere diventando parte della storia di qualcun altro.
Quale tenerezza. Non credo mi abituerò mai al modo in cui lo spirito natalizio ogni anno durante l'avvento la trasforma in un ruvido, surreale elfo.
Non capisco il ruvido, ma comunque me lo ripete sempre. Fazzoli, non divaghiamo, per cortesia.
Ecco che l'elfo la abbandona. Torniamo dunque al ripescaggio di oggi. Quale parola ha trovato nel mercatino dell'usato?
Avrei pensato a mesticare.
Intende questo?
No,
Fazzoli. No. Mi pare che masticare sia una parola in...
Fazzoli, basta, per cortesia. Basta con questo suono, peraltro veramente fastidioso. Ho detto mesticare con la E. Mesticare, non masticare. Mesticare è un verbo con una storia stupenda. Intanto deriva dal latino, ma da un latino basso, quello parlato nel quotidiano, da un mixticare che però possiamo solo supporre, non essendoci arrivata, che io sappia, prova scritta del suo utilizzo.
Così a orecchio direi che ha a che fare con mescolare, forse?
E lei ha buon orecchio, caro Fazzoli. Mesticare significa infatti proprio mescolare, ma come spesso capita nella nostra stupenda lingua, siamo davanti a un verbo che descrive un aspetto estremamente specifico del mescolare. Mesticare, infatti, significa mescolare colori o vernici o sostanze per la pittura, mesticare i colori sulla tavolozza, per esempio, e si usa solo in questo contesto.
Che lingua intrisa di arte, quella che dedica un intero verbo al gesto di miscelare i colori. Ma sa che, ora che ci penso, ricordo di avere visto in Toscana una vecchia bottega con scritto fuori proprio mesticheria.
Eh sì, perché in Toscana resiste ancora l'usanza di chiamare mesticheria il ferramenta, ovvero il luogo dove, tra le altre cose, si vendono e si mescolano le vernici.
È bello, è un po' come qui da noi resiste ancora in alcuni luoghi il prestinaio al posto del fornaio.
Qualcosa del genere. Dal verbo mesticare poi si evince il mestiere del mesticatore, che è colui che prepara vernici e colori delle giuste sfumature.
E l'occhio del mesticatore deve essere molto attento a ogni minima variazione.
Ma la magia vera, questo verbo, la compie nel significato che assume come participio passato aggettivato.
E cioè mesticato?
Sì. Una tela mesticata, a differenza di una tela grezza, è una tela pronta per essere dipinta. Mesticare una tela significa stenderci sopra una miscela di oli e terre che servono a prepararla, a ridurre la porosità in modo che l'artista ci possa dipingere meglio. E vuole sapere la cosa più bella.
La vedo rapito in una sorta di estasi mistica, anzi...
No, non lo dica.
Un'estasi mestica.
L'ha detto.
L'ho detto, ma possiamo dimenticarlo subito. Mi stava per dire della cosa più bella?
La cosa più bella è proprio la mestica, cioè la miscela stessa. Mestica è sia l'atto del mesticare, sia anche la sostanza oleoterrosa usata per mesticare la tela.
Quindi potremmo dire che Michelangelo mesticava di persona i suoi colori prima di dipingere su tele mesticate con una mestica da lui stesso mesticata.
Ma non è magnifico. Sembra un gioco di parole, però funziona alla perfezione. Solo con quel preciso verbo otteniamo quella precisa sfumatura di significato.
È una sfumatura frutto di una sapiente mestica che ci conduce alla fine di questo variopinto attimino. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.